Benvenuti al Daily Digest di sabato 27 giugno.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di Ercolano, antica storia sul mare. Gemini controlla il computer da solo. Il Gran Palazzo di Costantinopoli. Il popolo della lunga casa Audenosaunee. Il Vallo di Adriano, frontiera romana. La Casa Bianca frena OpenAI. La crisi delle mura di Micene. La scoperta del nuovo mondo. Rincari Apple e strategie di mercato. E Valencia, il porto romano della Spagna. Iniziamo.
Ercolano, antica storia sul mare. Una suggestiva immersione nella vita quotidiana di Ercolano nell'anno 79 d.C., una splendida cittadina costiera romana prima che la tremenda eruzione del Vesuvio cambiasse per sempre il corso della storia. L'analisi offre spazio a commenti, emendamenti e chiarimenti di carattere storico scritti direttamente dai lettori appassionati. L'urbanistica costiera e il tessuto sociale campano. La documentazione archeologica conservata sotto la spessa coltre di materiale vulcanico ci restituisce l'immagine dettagliata di un centro residenziale raffinato, caratterizzato da una pianta stradale regolare di impianto tipicamente ellenistico. A differenza della vicina e più commerciale Pompei, questa località sul Golfo di Napoli ospitava lussuose dimore patrizie appartenenti alla ricca aristocrazia romana, che qui cercava il riposo dal caos della capitale dell'impero. Le case si aprivano spesso verso il panorama marittimo con ampi colonnati, terrazze panoramiche e giardini interni ornati da fontane zampillanti e sculture bronzee di pregevole fattura artistica. Gli abitanti trascorrevano le loro giornate muovendosi tra le botteghe artigiane che si affacciavano sulle strade principali, i complessi termali pubblici dotati di sofisticati sistemi di riscaldamento a ipocausto e le palestre dove i giovani praticavano gli esercizi fisici. Il ritrovamento eccezionale di arredi in legno carbonizzato, elementi tessili, reti da pesca e persino resti di cibo consumato poche ore prima del disastro ha permesso agli studiosi di ricostruire con estrema precisione le abitudini alimentari e i commerci marittimi locali. I pescatori vendevano il pesce fresco direttamente sulle banchine del porto antico, dove attraccavano le imbarcazioni che collegavano la Campania con gli altri principali porti del Mar Mediterraneo centrale. La catastrofe vulcanica è l'eredità archeologica. La mattina del drammatico evento atmosferico e geologico l'attività scorreva tranquilla fino a quando una colonna gigantesca di fumo e ceneri si sollevò improvvisamente dalla cima del monte vulcanico sovrastante. Il flusso piroclastico ad altissima temperatura investì l'abitato durante la notte successiva, sigillando istantaneamente ogni cosa in una morsa solida che ha garantito la perfetta conservazione dei materiali organici fino ai giorni nostri. Questo fenomeno distruttivo ha paradossalmente protetto le strutture edilizie su più piani, i solai in legno e i famosi papiri della biblioteca di Villa dei Pisoni, offrendo agli storici contemporanei una quantità di dati scientifici di valore inestimabile. Le moderne tecniche di indagine digitale e restauro conservativo stanno riportando alla luce dettagli sempre nuovi sulle condizioni di salute della popolazione, sulle differenze di classe sociale e sulle strutture di sostegno economico della comunità romana. La costante collaborazione tra istituti di ricerca internazionali e il contributo degli appassionati nei commenti digitali aiutano a perfezionare continuamente le nostre conoscenze, correggendo vecchie interpretazioni storiografiche errate. La visita odierna tra i vicoli silenziosi della città antica evoca un senso di profonda commozione, mostrando la fragilità della civiltà umana di fronte alla spaventosa potenza delle forze della natura terrestre. Il silenzio che oggi avvolge le strade di Ercolano custodisce la memoria intatta di un mondo antico interrotto all'improvviso, un monito eterno sulla forza imprevedibile della natura. Passiamo ora al prossimo contenuto.
Gemini controlla il computer da solo. Grande svolta tecnologica per Gemini 3.5 Flash, che ora integra nativamente la funzione computer use per vedere lo schermo e controllare il computer in autonomia. Lo strumento, destinato a sviluppatori e utenza enterprise, permette all'agente software di completare compiti complessi nel browser come la ricerca e la prenotazione di voli economici. L'integrazione della tecnologia e i test nel browser. La novità annunciata ufficialmente dal colosso di Mountain View segna un punto di svolta fondamentale nell'evoluzione degli agenti digitali intelligenti, eliminando la necessità di ricorrere a modelli specialistici esterni e separati come avveniva in passato con la versione precedente del sistema. Con l'introduzione di questa architettura unificata, la capacità di interagire direttamente con l'interfaccia grafica del sistema operativo diventa una caratteristica nativa accessibile tramite le consuete interfacce di programmazione destinate alla comunità globale dei programmatori. Per dimostrare l'efficacia pratica dell'algoritmo, gli ingegneri informatici hanno reso disponibile un'applicazione dimostrativa basata sui server remoti di browser base, grazie alla quale è possibile assegnare un obiettivo testuale e osservare i movimenti eseguiti in tempo reale sulla pagina web. L'esempio pratico mostrato durante la presentazione tecnica ha riguardato la pianificazione completa di un viaggio aereo tra Nuova Delhi e Tokyo, un compito eseguito navigando in sequenza sui portali commerciali delle compagnie, inserendo le date di interesse e mettendo a confronto i prezzi delle tariffe per estrarre la soluzione più economica e vantaggiosa per l'utente finale. I protocolli di sicurezza e la prevenzione dei rischi. Le implicazioni connesse all'utilizzo autonomo di una periferica di input come il mouse o la tastiera hanno spinto il team di sviluppo a implementare rigidi sistemi di controllo logico per prevenire abusi o comportamenti distruttivi accidentali. Il modello è stato sottoposto a sessioni intensive di addestramento mirato con tecniche di apprendimento per rinforzo, introducendo due barriere protettive digitali operanti in tempo reale durante l'esecuzione dei processi software. La prima misura di salvaguardia interrompe l'azione richiedendo una convalida esplicita tramite un click manuale ogni volta che l'algoritmo tenta di compiere un'operazione sensibile o finanziariamente irreversibile, come il completamento finale di un pagamento elettronico o la cancellazione definitiva di file importanti. La seconda barriera di sicurezza analizza costantemente i flussi di dati in entrata per intercettare tempestivamente tentativi fraudolenti di iniezione di codice maligno nei moduli di testo, bloccando immediatamente la sessione nel caso in cui i siti web visitati contengano istruzioni nascoste volte a dirottare il comportamento dell'agente verso scopi illeciti o dannosi. La possibilità di delegare la gestione operativa delle attività digitali quotidiane apre scenari inediti per la produttività lavorativa, ponendo la sicurezza informatica come pilastro cardine dell'evoluzione tecnologica dei prossimi anni.
Ogni giorno una nuova prospettiva, ogni giorno una nuova emozione. Ecco la prossima su microsmeta.com. Il Gran Palazzo di Costantinopoli. Per secoli il Gran Palazzo di Costantinopoli ha rappresentato il centro nevralgico del potere dell'Impero Bizantino, ospitando ambasciatori stranieri, generali e nobili. Nonostante gran parte della struttura sia ormai svanita nel tempo, questa accurata ricostruzione storica svela i giardini magnifici, le cerimonie elaborate e i prodigi meccanici dell'epoca. L'architettura imperiale e i segreti della corte. Il complesso monumentale si estendeva su un'area vastissima della collina della capitale, degradando con splendide terrazze digradanti verso le sponde del Mar di Marmara. I visitatori che ottenevano il raro privilegio di varcare la celebre porta bronzea della Chalke rimanevano immediatamente disorientati di fronte alla magnificenza delle sale di rappresentanza e alla complessità dei percorsi interni. Le cronache medievali descrivono corridoi rivestiti di marmi preziosi provenienti dalle cave più remote dell'impero, soffitti decorati con mosaici a fondo d'oro che riflettevano la luce delle candele e cortili porticati dove il suono dell'acqua delle fontane creava un'atmosfera di assoluta serenità. La sala del trono di Magnaura rappresentava il culmine di questo percorso propagandistico, progettata appositamente per impressionare le delegazioni diplomatiche che giungevano a Costantinopoli da ogni angolo del mondo conosciuto. Il palazzo non era solo la residenza privata della famiglia imperiale, ma ospitava i ministeri finanziari, gli archivi di Stato, le caserme delle guardie scelte e numerose cappelle palatine che custodivano le più importanti reliquie della cristianità, rendendo la struttura il cuore spirituale e politico dello Stato bizantino. I prodigi tecnologici e il cerimoniale bizantino. La corte imperiale utilizzava un protocollo rigidissimo e spettacolare, dove ogni singolo gesto o movimento dei dignitari era regolato da norme scritte dettagliatamente nel celebre libro dei cerimoniali. Per accentuare la natura divina del sovrano, gli ingegneri di corte progettarono straordinarie meraviglie meccaniche che sembravano impossibili e magiche per gli uomini del Medioevo. Davanti al trono d'oro si trovavano alberi di bronzo dorato popolati da uccelli artificiali che cantavano melodie differenti a seconda del momento della cerimonia, mentre ai lati del seggio imperiale grandi leoni meccanici ruggivano e battevano la coda sul pavimento di marmo. Durante le udienze più solenni, lo stesso trono veniva sollevato verso il soffitto tramite un ingegnoso sistema idraulico nascosto, costringendo gli ambasciatori a prostrarsi secondo l'uso orientale della proskinesis. Tutta questa complessa messa in scena serviva a compensare con lo splendore visivo la reale debolezza militare o finanziaria che l'impero doveva periodicamente affrontare nel corso dei secoli. Oggi la quasi totale scomparsa di queste strutture rende il lavoro di ricostruzione virtuale uno strumento scientifico essenziale per comprendere appieno la grandezza di una civiltà raffinata che ha fatto da ponte culturale tra l'antichità romana e il mondo moderno. Il fascino perduto della corte di Costantinopoli riemerge attraverso lo studio delle fonti scritte, restituendoci lo splendore di un impero che ha segnato la storia globale. La sera, invece della TV, fa il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Il popolo della lunga casa Audenosaunee. Molto prima del contatto con gli europei, gli Audenosaunee costruirono fiorenti comunità protette da imponenti palizzate nelle foreste del Nord America, vivendo in grandi case lunghe, coltivando il mais, i fagioli e la zucca della tradizione agricola. Governarono attraverso consigli basati sulla diplomazia, sul consenso e sulla responsabilità collettiva. L'agricoltura delle tre sorelle è l'organizzazione sociale. La base economica di questa straordinaria civiltà poggiava su un sistema agricolo simbiotico incredibilmente avanzato, noto storicamente come la coltivazione delle tre sorelle. Le donne del villaggio, che detenevano un ruolo politico ed economico centrale all'interno della struttura sociale matrilineare, seminavano contemporaneamente nello stesso terreno i chicchi di mais, i fagioli rampicanti e le zucche striscianti. Questa tecnica permetteva al mais di fungere da sostegno naturale per la crescita verticale dei fagioli, mentre questi ultimi fissavano l'azoto nel terreno arricchendolo spontaneamente, e le grandi foglie della zucca coprivano il suolo impedendo lo sviluppo delle erbe infestanti e mantenendo la giusta umidità interna. I villaggi stabili erano costituiti da maestose lunghe case costruite in corteccia d'albero e legno di cedro, capaci di ospitare decine di famiglie appartenenti allo stesso clan sotto la guida autorevole delle madri del clan stesso. Le poderose palizzate difensive che circondavano gli insediamenti proteggevano gli abitanti dalle incursioni esterne, garantendo al contempo uno spazio sicuro per la vita comunitaria, l'immagazzinamento delle scorte alimentari invernali e la celebrazione delle cerimonie sacre legate ai cicli della natura stagionale. La grande legge della pace è l'arte dei wampum. La Confederazione dei Nativi Americani, formata originariamente da cinque nazioni storiche separate, si reggeva su una costituzione orale di straordinaria modernità politica, chiamata la Grande Legge della Pace. Le decisioni strategiche di interesse comune venivano discusse solennemente attorno al grande fuoco del Consiglio, dove i capi tradizionali si riunivano per raggiungere l'unanimità attraverso complessi dibattiti diplomatici basati sul rispetto reciproco e sull'analisi degli effetti delle scelte sulle generazioni future. La memoria storica degli accordi internazionali, dei trattati di alleanza e delle leggi fondamentali veniva impressa per sempre sui preziosi wampum, cinture cerimoniali realizzate intrecciando piccolissime perle ricavate da conchiglie bianche e viola marine. La creazione di questi manufatti richiedeva un'abilità artistica eccezionale e un profondo simbolismo concettuale, poiché ogni disegno geometrico rappresentava un evento preciso o un legame sacro tra i diversi popoli confederati. Le spedizioni di caccia invernali nelle immense foreste innevate e le attività di raccolta estiva rafforzavano il legame mistico ed ecologico che univa questa società sofisticata alla propria terra ancestrale, definendo un modello di sostenibilità ambientale che ha resistito intatto per secoli prima dell'arrivo devastante dei coloni europei. La saggezza politica e l'armonia ecologica degli Audenosaunee rappresentano una delle pagine più luminose e sofisticate della storia precolombiana del continente americano.
Ogni articolo è un invito a riflettere e a sognare. Accetta il prossimo su microsmeta.com.
Il Vallo di Adriano, frontiera romana. Al confine estremo dell'Impero Romano, una muraglia di pietra si estendeva lungo la selvaggia frontiera settentrionale della Britannia. Costruito quasi 2000 anni fa, il Vallo di Adriano era una frontiera militare viva, presidiata da soldati siriani, nordafricani, germani e balcanici che affrontavano un clima brutale e isolato a difesa di Roma. La vita quotidiana nei forti ausiliari della Britannia. La routine quotidiana delle guarnigioni stanziate lungo la muraglia era scandita da turni di guardia massacranti, esercitazioni tattiche sul terreno fangoso e compiti di manutenzione delle imponenti strutture difensive in pietra calcarea. Le pattuglie di sorveglianza marciavano instancabilmente lungo i camminamenti esposti alle raffiche di vento gelido e alle piogge torrenziali tipiche della regione, mentre i fuochi di segnalazione ardevano tutta la notte sui tetti delle torri di avvistamento per comunicare rapidamente eventuali movimenti sospetti. All'interno delle fortificazioni, come dimostrano gli straordinari reperti storici rinvenuti nel sito archeologico di Vindolanda, i soldati cercavano di ricreare un ambiente familiare per sopportare il duro isolamento della brughiera settentrionale. Le lettere scritte su sottili tavolette di legno rivelano una fitta corrispondenza privata con le famiglie d'origine, contenente richieste di indumenti caldi, calzari rinforzati e generi di conforto alimentare non disponibili sui mercati locali della provincia. I fabbri e gli armaioli lavoravano senza sosta nelle officine interne per riparare le armature danneggiate dall'umidità costante, mentre i comandanti sorvegliavano costantemente l'orizzonte settentrionale temendo incursioni improvvise da parte delle bellicose tribù dei Caledoni non sottomesse al potere dell'impero. L'impatto geopolitico è l'eredità della Grande Muraglia. L'opera monumentale, voluta dall'imperatore Adriano nel quadro di una nuova politica estera volta al consolidamento definitivo dei confini imperiali piuttosto che all'espansione territoriale indefinita, trasformò radicalmente l'economia e il paesaggio dell'intera isola britannica. La presenza costante di migliaia di soldati regolari favorì la nascita di insediamenti civili stabili a ridosso dei forti, dove mercanti, artigiani e famiglie autoctone davano vita a scambi commerciali proficui, integrando gradualmente la popolazione locale nel sistema burocratico e culturale romano. Questo immenso sistema di sbarramento non fungeva semplicemente da barriera fisica contro le invasioni esterne, ma operava come un vero e proprio posto di controllo doganale per regolare i flussi migratori e tassare le merci che transitavano tra le terre libere del nord e la provincia romanizzata del sud. Anche dopo il definitivo abbandono delle guarnigioni avvenuto all'inizio del V secolo d.C., i resti imponenti della struttura hanno continuato a tagliare il paesaggio collinare di Sycamore Gap, resistendo ai secoli e ai saccheggi di materiale edilizio. Oggi la fortificazione rappresenta uno dei monumenti più celebri dell'antichità classica nel nord Europa, attirando archeologi e storici da tutto il mondo desiderosi di comprendere le dinamiche di vita e di potere lungo i confini dell'impero romano. Il lungo serpente di pietra del vallo racconta ancora la determinazione di un impero che volle segnare il confine invalicabile tra la propria civiltà e l'ignoto nordico.
Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com.
La Casa Bianca frena OpenAI.
L'amministrazione Trump ha chiesto ufficialmente a OpenAI di scaglionare il debutto del nuovo modello di frontiera GPT-5.6 per stringenti ragioni di sicurezza nazionale. Nella fase di anteprima limitata sarà il governo federale ad approvare l'accesso dei clienti uno a uno, inaugurando una nuova era di controlli statali sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale avanzata. I dettagli del rilascio scaglionato e le agenzie coinvolte. I retroscena emersi in merito alle trattative riservate tra i vertici dell'azienda di San Francisco e le autorità di Washington evidenziano un profondo mutamento nell'approccio governativo verso lo sviluppo dei modelli di calcolo generativi più potenti del pianeta. Le agenzie federali che hanno avanzato formale richiesta di limitazione temporanea sono l'Office of the National Cyber Director e l'Office of Science and Technology Policy, entrambe preoccupate per l'impatto potenziale che il software potrebbe avere sulle infrastrutture informatiche critiche del paese. Il personale tecnico guidato da Sam Altman ha collaborato a stretto contatto con gli esperti ministeriali nelle settimane precedenti il lancio previsto, accettando infine di adottare un protocollo di distribuzione fortemente centralizzato e controllato. Durante la prima fase sperimentale, l'accesso sarà concesso in modo esclusivo a un numero estremamente selezionato di aziende enterprise e partner strategici commerciali, subordinando ogni singola attivazione al via libera preventivo degli ispettori federali statali. Se questa fase di osservazione ravvicinata si chiuderà senza far emergere anomalie nel comportamento logico del sistema o rischi di sicurezza cibernetica rilevanti, l'azienda informatica punta a estendere l'apertura a un pubblico più vasto nel giro di un paio di settimane successive. Il confronto con Anthropic e l'ordine esecutivo di Trump. La decisione aziendale, comunicata direttamente dal CEO Sam Altman durante una sessione interna di domande e risposte con i dipendenti, riflette la volontà aziendale di evitare uno scontro frontale con l'attuale amministrazione politica pur chiarendo che questo sistema rigido non rappresenta la modalità gestionale preferita sul lungo periodo. Il provvedimento si inserisce nel quadro giuridico più ampio delineato dall'ordine esecutivo firmato dal presidente Trump, che invita formalmente i produttori di software di frontiera a sottoporre volontariamente i codici sorgente a test preventivi prima dell'immissione commerciale sul mercato globale. Nonostante le forti restrizioni imposte a OpenAI, gli analisti di settore notano come il trattamento riservato ad Anthropic sia stato nettamente più severo e drastico, con una direttiva federale esplicita che ha bloccato completamente l'accesso ai modelli di punta a chiunque non sia in possesso della cittadinanza statunitense, inclusi i dipendenti interni della società. Questo scenario evidenzia un irrigidimento complessivo della supervisione governativa sul settore dell'alta tecnologia digitale, sollevando importanti interrogativi sul futuro della competizione commerciale internazionale nello sviluppo dei sistemi di calcolo intelligenti avanzati. Il caso emblematico di questo rilascio blindato dimostra come la sicurezza nazionale sia ormai diventata la variabile decisiva nelle strategie di lancio delle principali aziende tecnologiche globali. Sei pronto per un'altra dose di pura curiosità digitale? Eccola pronta per voi su microsmeta.com.
La crisi delle mura di Micene. Nel cuore della Grecia preistorica, Micene si erge come uno dei centri più potenti e misteriosi della civiltà miceniana, governata dal leggendario sovrano Agamennone. La società si sviluppò dietro imponenti mura ciclopiche attraverso rituali religiosi e una forte organizzazione militare che ha plasmato l'antico pensiero ellenico. Oggi le rovine continuano a raccontare le storie gloriose e i miti di questa cultura millenaria. L'architettura palaziale e il sistema difensivo. Gli scavi archeologici condotti nel Peloponneso hanno portato alla luce una struttura urbana straordinaria, dominata da una fortezza che controllava strategicamente le vie di comunicazione circostanti. Le sale del Palazzo Reale non erano semplici spazi di rappresentanza, ma veri e propri nuclei amministrativi dove scribi e funzionari registravano meticolosamente ogni singolo movimento di beni materiali. I magazzini adiacenti contenevano oggetti di immenso valore, tra cui armi in bronzo finemente lavorate, vasi colmi di olio d'oliva pregiato, tessuti colorati e riserve alimentari destinate a sostenere la popolazione anche durante i periodi di prolungato assedio. I meravigliosi murales che adornano le mura superstiti rivelano dettagli preziosi sulla vita quotidiana e sulle attitudini guerriere della classe dirigente, mostrando scene di caccia ravvicinata e processioni cerimoniali di rara bellezza estetica. Questa complessa organizzazione logistica dimostra l'esistenza di una società strutturata in modo piramidale, dove la ricchezza accumulata centralmente permetteva il mantenimento di un esercito permanente e l'edificazione di opere pubbliche monumentali di proporzioni colossali per l'epoca preistorica. Ogni blocco di pietra calcarea utilizzato per la fortificazione veniva estratto dalle cave vicine e trasportato con sistemi di leve che ancora oggi lasciano sbalorditi gli ingegneri moderni, a testimonianza di una conoscenza ingegneristica avanzata e profondamente radicata nelle maestranze locali. La società militare e le tradizioni religiose. Il potere politico della Rocca si fondava su una solida aristocrazia guerriera che traeva la propria legittimazione sia dalla forza delle armi sia dal legame ancestrale con le divinità del pantheon locale. Micene non si configurava come un semplice agglomerato urbano o un villaggio allargato, ma rappresentava il vero centro nevralgico della cultura dell'età del bronzo greca, dove la lingua scritta è lineare B, la religione organizzata e le espressioni artistiche svolgevano ruoli cruciali nella coesione del tessuto sociale quotidiano. I complessi riti dedicati alle divinità venivano celebrati regolarmente all'interno dei santuari cittadini, dove sacerdoti e devoti depositavano ricche offerte votive consistenti in statuette di terracotta, gioielli in oro e preziosi unguenti profumati. La profonda fede nel destino ineluttabile e il culto ossessivo dell'onore personale e familiare hanno plasmato in modo indelebile il pensiero e l'agire delle persone di quell'epoca, spingendole a compiere imprese militari rimaste celebri nei secoli successivi. Le leggende nate attorno alla campagna bellica verso Troia riflettono proprio questo spirito competitivo e l'ambizione di un popolo che considerava la gloria postuma come l'unico vero modo per sconfiggere la morte. L'influenza di queste tradizioni sacre fu talmente vasta da sopravvivere al crollo della stessa civiltà miceniana, ponendo le basi concettuali e religiose su cui sarebbe sorta la successiva Grecia classica degli eroi e dei filosofi. Il glorioso passato di Micene vive ancora oggi tra i maestosi blocchi di pietra che sfidano il tempo, lasciandoci un'eredità culturale senza pari che continua a ispirare l'umanità intera.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui. La scoperta del nuovo mondo. L'emozionante cronaca della notte del 12 ottobre 1492 a bordo delle caravelle oceaniche. Il grido disperato della vedetta Rodrigo de Triana interrompe 33 giorni di navigazione solitaria dalle isole Canarie verso l'ignoto, segnando l'inizio di una nuova epoca storica per l'umanità intera. La navigazione atlantica e le tensioni dell'equipaggio. Le ore che precedettero il fatidico avvistamento della terraferma furono cariche di una tensione drammatica che rischiava di sfociare in un ammutinamento generale a bordo della Santa Maria e delle due caravelle di scorta. I marinai erano stremati da settimane di navigazione in mare aperto, spinti dai venti alisei costanti che alimentavano il terrore di non poter mai più fare ritorno verso i porti della penisola iberica. La decisione di Cristoforo Colombo di alterare il calcolo delle miglia giornaliere nel diario di bordo non era bastata a placare i dubbi degli ufficiali più esperti, preoccupati per l'esaurimento progressivo delle scorte di acqua potabile e di biscotto della galea. L'Oceano Atlantico,
descritto dalle leggende medievali come un mare popolato da mostri marini spaventosi e gorghi mortali, si era rivelato un deserto liquido apparentemente infinito e privo di punti di riferimento astronomici sicuri. Ogni giorno trascorso senza scorgere segni di vegetazione galleggiante o stormi di uccelli migratori aumentava lo scoramento degli uomini, ormai convinti di essere destinati a perire di stenti lontano dalla patria e dalle proprie famiglie rimaste in Europa. L'avvistamento notturno e le conseguenze geopolitiche. Il vento soffiava fresco e costante riempiendo le grandi vele quadrate quando, nel cuore della notte profonda, la sagoma scura di una costa sabbiosa emerse dalle tenebre oceaniche illuminate solo dalla debole luce lunare. Il marinaio di guardia sulla pinta poté così pronunciare la parola più attesa, ponendo fine a un'ansia collettiva che durava da oltre un mese di viaggio ininterrotto. La mattina seguente, lo sbarco sulle spiagge dell'isola di Guanani suggellò l'incontro epocale tra due mondi rimasti completamente isolati per millenni, dando il via a una serie di trasformazioni economiche, sociali e demografiche che avrebbero ridisegnato i confini del globo terrestre. I sovrani cattolici di Spagna videro aprirsi davanti a loro la possibilità di fondare un impero coloniale di proporzioni gigantesche, capace di rivaleggiare con le rotte commerciali portoghesi dirette verso le Indie orientali. La spedizione, nata da un audace e rischioso calcolo matematico errato sulla circonferenza del nostro pianeta, si trasformò nell'impresa geografica più importante dell'era moderna, modificando per sempre la percezione dello spazio e la storia delle civiltà umane. Quella memorabile notte d'autunno in mezzo all'oceano ha tracciato una linea indelebile tra il passato medievale e l'inizio della globalizzazione del mondo moderno. Sempre curiosi, sempre aggiornati, sempre uniti dalla passione per il domani. Prossimo argomento su microsmeta.com.
Rincari Apple e strategie di mercato. L'analisi critica dei recenti rincari sui listini commerciali dei prodotti Apple, con forti aumenti di prezzo già applicati ai modelli di iPad, Mac e orologi intelligenti. La nota ufficiale inviata alla stampa finanziaria lascia intendere l'arrivo imminente di ulteriori ritocchi al rialzo, spingendo gli esperti a consigliare soluzioni alternative fino alla ricalibrazione completa della gamma hardware prevista per i primi anni. I dettagli della nota ufficiale e le reazioni dei consumatori. Le ultime decisioni tariffarie comunicate dal gigante di Cupertino hanno suscitato accese discussioni tra i professionisti del settore e i clienti più fedeli, costretti ad affrontare sborsi finanziari notevolmente più gravosi per l'acquisto delle ultime novità hardware immesse sul mercato. Una nota ufficiale trasmessa direttamente ai giornalisti della testata economica Bloomberg chiarisce le motivazioni aziendali parlando esplicitamente della necessità di avviare un piano programmato di incrementi sui prezzi di vendita, inserendo le modifiche odierne applicate ai computer desktop e ai tablet all'interno di una manovra commerciale più ampia e non ancora conclusa. Sul territorio italiano, la rimodulazione ha risparmiato soltanto la linea dei telefoni cellulari e degli auricolari senza fili, lasciando prevedere un ritocco verso l'alto per la prossima generazione di smartphone, il cui debutto autunnale sul mercato appare ormai commercialmente scontato. Molti analisti consigliano di valutare attentamente l'acquisto di hardware alternativo di provenienza asiatica nei prossimi mesi, in attesa che la linea costruttiva venga completamente riprogettata e ottimizzata sotto la guida tecnica del manager John Ternus entro i prossimi anni di sviluppo industriale. La crisi della memoria è la domanda legata all'intelligenza artificiale. Sullo sfondo di queste tensioni commerciali si allunga l'ombra di una complessa problematicità legata all'approvvigionamento dei componenti elettronici fondamentali, nota internamente agli addetti ai lavori come la crisi globale delle memorie a stato solido. Il costo industriale dei moduli di memoria RAM e dei chip di archiviazione flash sta subendo forti pressioni a livello mondiale, a causa dell'enorme incremento della domanda generato dai data center dedicati all'elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale di ultima generazione. Se questa carenza di materie prime dovesse peggiorare nel corso dei prossimi mesi invernali, la società potrebbe trovarsi costretta ad applicare una seconda ondata di rincari tariffari durante il prossimo anno, colpendo nuovamente anche i prodotti che hanno già subito gli aumenti strutturali odierni. Questo scenario macroeconomico, seppur considerato al momento provvisorio, spinge i consumatori più attenti a riflettere con prudenza prima di investire cifre considerevoli in ecosistemi hardware che rischiano di risultare precocemente superati dal punto di vista del supporto alle funzionalità software avanzate sul territorio europeo. La gestione dei listini commerciali riflette le sfide geopolitiche e industriali di un mercato globale in cui i costi dei componenti hardware determinano le scelte strategiche dei marchi più famosi del pianeta.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Valencia è il porto romano della Spagna. Ai margini del Mar Mediterraneo, la città di Valencia prosperò come un vibrante porto coloniale dove mercanti, marinai e comunità iberiche locali modellarono la vita quotidiana, Dalle banchine affollate del fiume Turia ai fori inondati di sole, ai mercati e ai bagni pubblici, questo era il cuore pulsante della Spagna romana. I commerci fluviali e l'integrazione culturale. La posizione geografica fortunata, nei pressi del delta del fiume Turia, consentì lo sviluppo rapido di un'economia commerciale dinamica incentrata sull'esportazione dei prodotti agricoli della fertile pianura circostante. Sulle banchine di pietra del porto fluviale si incrociavano lingue e tradizioni differenti, portate dai marinai levantini, dai funzionari imperiali arrivati dall'Italia centrale e dalle popolazioni iberiche tradizionali che vivevano nell'entroterra della penisola. I grandi magazzini coloniali erano costantemente stipati di anfore contenenti il celebre garum locale, olio d'oliva di alta qualità e carichi di grano destinati a rifornire le legioni stanziate nelle province settentrionali. Nei mercati coperti della città i banchi dei commercianti offrivano merci esotiche provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo, dalle ceramiche raffinate della Gallia meridionale ai tessuti pregiati prodotti nelle province orientali dell'impero. Questa vivacità economica si rifletteva anche nella struttura urbanistica, caratterizzata da un foro monumentale pavimentato con lastre di pietra locale, templi dedicati alle divinità capitoline e un impianto fognario all'avanguardia tecnica che garantiva l'igiene pubblica dell'intero centro abitato. La vita cittadina tra terme e spazi pubblici. I cittadini di Valencia trascorrevano il loro tempo libero frequentando i grandiosi complessi termali della colonia, che rappresentavano i principali luoghi di aggregazione sociale e di discussione degli affari politici locali. All'interno degli ambienti riscaldati, decorati con eleganti pavimenti a mosaico geometrico in bianco e nero, si incontravano esponenti di tutte le classi sociali, dai ricchi proprietari terrieri agli schiavi affrancati impegnati nelle attività manifatturiere urbane. Le notti animate e stellate della penisola iberica vedevano le taverne e le locande vicine al fiume riempirsi di avventori, dove si consumavano i vini locali e si discuteva animatamente delle ultime notizie giunte via mare dalla capitale imperiale. L'integrazione progressiva tra i conquistatori romani e le elite indigene favorì la nascita di una cultura sincretica originale, evidente sia nelle iscrizioni funerarie sia nelle forme artistiche delle decorazioni domestiche private. Gli scavi archeologici moderni continuano a rivelare la complessità di questo tessuto sociale, dimostrando come le province ispaniche abbiano contribuito in modo determinante alla stabilità economica e alla ricchezza culturale dell'intero impero romano nel corso dei secoli di massima fioritura coloniale. Il glorioso passato marittimo di Valencia risplende ancora oggi nelle testimonianze archeologiche, raccontando una storia di integrazione e successo commerciale nel Mediterraneo.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!